File 20, pagina 128. Deroghe temporanee alle deportazioni. Non tutti gli ebrei rinchiusi nei campi provinciali vengono deportati. Circa un centinaio vengono rilasciati su ordini ministeriali. Le categorie temporaneamente esentate dalla deportazione, in particolare gli ebrei misti, trovano giustificazione nell'esigenza della RSI di tutelare l'unità dei nuclei familiari formati da persone di origine ebraica e da ariani, preservando cioè la parte razzialmente pura del paese, con la più alta percentuale di matrimoni misti in Europa. Ma le eccezioni all'ordine generale di arresto ed internamento alimentano la confusione tra le autorità, in particolare tra questori e prefetti, preposte ad applicare la normativa. La questione, infatti, lascia spazio a interpretazioni personali su chi deve ritenersi oggetto della persecuzione e chi vada invece esentato. Inoltre, le ordinanze italiane si scontrano con l'intransigenza dell'occupante tedesco, secondo il quale tutti gli ebrei d'Italia devono essere inclusi nella soluzione finale. La legislazione fascista non contempla la categoria degli ebrei misti, perché applica il criterio biologico-razziale in maniera netta: o si è ebrei o non lo si è. Quanto alle autorità naziste, queste non arrestano gli ebrei considerati genericamente misti per nascita o per matrimonio, né quelli battezzati prima del 1938. Se catturati per errore, vengono di norma rilasciati. Ma da metà febbraio prevale la prassi di internarli a Fossoli, anche senza deportarli. Quando, in conseguenza dell'avanzamento del fronte alleato agli inizi d'agosto del 1944, Fossoli viene chiuso, anche gli ebrei misti internati nel campo sono inseriti tra i deportati verso i lager nazisti, con l'ultimo convoglio del 1 agosto 1944, organizzato su iniziativa personale del capo dell'ufficio antiebraico della Gestapo di Verona. In realtà, l'analisi di diversi casi individuali mostra l'assenza di una netta presa di posizione che tuteli in maniera sicura una categoria come quella dei cosiddetti misti, che resta prevalentemente in balia del caso e di decisioni contingenti, in una situazione di caos esecutivo e di attrito tra le diverse autorità tedesche e italiane. L'angoscia di non sentirsi mai definitivamente al riparo dalle deportazioni e di pagare le conseguenze di un repentino capovolgersi della loro situazione traspare ad esempio nelle lettere accorate di Alda Michelstetter, ebrea triestina di origini austriache ma convertita al cattolicesimo nel 1921, poco prima di sposarsi, viene arrestata a Milano il 15 febbraio 1944, è internata prima a San Vittore e poi a Fossoli, è dal campo tra l'aprile e luglio 1944 che Ada indirizza alcuni messaggi all'amato marito Giuseppe Marchesini, non ebreo, nativo di Grado, chiamato con l'affettuoso diminutivo di Beppi, esprimendo il timore di non poter tornare libera. La corrispondenza mostra il peggiorare della situazione e l'ansia crescente della donna di non rivedere più la sua famiglia, fino alla disperazione assoluta nell'intuire il suo destino e supplicare aiuto per salvarla. Eccone un passaggio particolarmente straziante, in cui cita anche il figlio Fabio, 11 anni, che pur battezzato dalla nascita rischiava di trovarsi compromesso dalla situazione della madre come figlio di un'ebrea. Senti, Beppi, mio, si dice che ora ripassino la questione dei misti volendone eliminare il più possibile per metterli tra i puri. Perciò ti prego, fammi avere più documenti possibili al più presto e, se puoi, senza danneggiare il nostro Fabio, che non deve assolutamente essere messo in evidenza. Quello rilasciato, credo, dalla prefettura o dalla questura, non lo so bene, di un certificato di buona condotta morale politica mia, 22 maggio 1944. Agli inizi di agosto 1944 anche gli ultimi ebrei di Fossoli, sia i misti che i cosiddetti puri, vengono deportati. Per loro però il viaggio in treno ha inizio dalla stazione di Verona, dopo aver attraversando su barche il fiume Po, perché a causa degli allarmi aerei le linee di trasporto sono interrotte e la stazione di Carpi non è utilizzabile. Vengono deportati verso quattro destinazioni diverse: Auschwitz per gli ebrei puri e coloro che per età o condizione sono considerati inabili al lavoro, Bergen-Belsen per coniugi di matrimonio misto ritenuti abili al lavoro, Buchenwald e Ravensbrück rispettivamente per figli e figlie di matrimonio misto abili al lavoro. Nel convoglio diretto ad Auschwitz, di cui non è pervenuta la lista di trasporto, ci sono un centinaio di ebrei coniugi di matrimonio misto, come Ada Michelstetter, 54 anni, e Alba Valek, di 28 anni, che dopo essersi conosciute durante la prigionia trascorreranno le ore ultime di vita abbracciate per confortarsi durante quel terribile viaggio, nella disperazione infinita di quei giorni che lasciano presagire la fine, e Ada, la più anziana delle due, a consolare Alba. «Coraggio, Alba», mi disse la Marchesini, «dobbiamo essere forti. Se vogliamo tornare, non lo rivedrò più», dissi piangendo. «Gli inglesi bombarderanno il treno e noi moriremo prima ancora di essere ammazzate dai tedeschi». «Lo rivedrai il tuo Ettore, non temere», mi incoraggiò la Marchesini. «Che dovrei fare io allora? È da quasi un anno che non vedo mio figlio e sono tanta ammalata. Mio marito almeno l'ho riveduto, ma mio figlio no». Si mise a piangere silenziosamente. Da quasi un anno il figlio, che nel settembre del 1943 era militare, si trovava sulle montagne con i partigiani. «Non ho potuto neppure abbracciarlo», mormorò la Marchesini. Per la prima volta la udì singhiozzare. Il treno si mosse lentamente. Se Ada intuisse che quello sarebbe stato il suo ultimo viaggio e non avrebbe mai più visto la sua famiglia, Clara Pirani, anch'essa stimata su quel convoglio, si attacca ostinatamente alla speranza che la sua nuova destinazione non significhi la fine. Ebrea milanese anch'essa, coniuge di un matrimonio misto, scrive una brevissima lettera nella tappa di Verona per cercare di rincuorare i suoi cari, il marito Francesco Cardosi e le tre figlie. «Miei carissimi, due righe in fretta da Verona, dove abbiamo fatto tappa dopo un viaggio buono. Ripartiamo oggi stesso per la nuova destinazione. Forse ci fermeremo qualche tempo a Bolzano, ma è più probabile che ci portino subito oltre confine per un campo di lavoro. Non so se potrò scrivervi ancora, ma state tranquilli. La prova è dura, eppure ho fiducia di superarla. La vostra tranquillità e la certezza che state bene mi daranno la forza di superare i disagi». Alle 17 di quel giorno il treno si rimette in moto per giungere ad Auschwitz. Il 6 agosto dopo aver raggiunto e deportati da Fossoli anche altri gruppi di ebrei provenienti da Milano, Genova e Torino, completamente stremati da un viaggio disumano, senza cibo né acqua, i deportati dovranno attendere 2 giorni prima di conoscere il loro destino. L'8 agosto 1944, Ada Michelstetter, Marchesini e Clara Pirani vengono inviate alla camera gas, mentre Alba Valek supera la selezione d'ingresso nel lager e viene immatricolata come prigioniera. 25 anni dopo, l'11 aprile 1973, Friedrich Bofhammer viene processato e condannato all'ergastolo. Tra le imputazioni a suo carico, avere abusato del suo zelo ordinando la deportazione ad Auschwitz anche degli ebrei misti, andando oltre gli ordini ricevuti. La chiusura di Fossoli e l'apertura del campo di Bolzano-Gries. Dalla fine di luglio 1944, con l'avanzare del fronte alleato, le autorità tedesche iniziano a trasferire i prigionieri politici e gli ebrei rimasti a Fossoli in un nuovo Polizei- und Durchgangslager a Gries, un sobborgo di Bolzano, dove dalla primavera precedente è stato messo in funzione un campo di rieducazione al lavoro. Bolzano-Gries si trova dall'autunno precedente all'interno del territorio di operazione delle Prealpi, comprendente anche le province di Belluno e di Trento. Rimasto attivo fino al 3 maggio 1945, il campo arriverà complessivamente ad internare 11.000 persone. Funzionando come luogo di raccolta e di transito per ebrei, per prigionieri politici e ostaggi vari, fu anche l'unico campo italiano a essere dotato di campi satellite di lavoro forzato. Secondo le ricerche di Italo Tibaldi, da qui sono partiti 13 trasporti di deportati per vari KL nel Reich, di cui uno per Auschwitz, il 24 ottobre 1944, con a bordo 133 ebrei. Tra questi anche il piccolo Alberto Gani, 1934-1944, di 10 anni, nato a Milano, che all'arrivo viene ucciso nelle camere a gas con la mamma Speranza Zaccar. La deportazione degli ebrei da Trieste e dalla Operazione Zone Adriatices Küstenland, il ruolo della risiera di San Sabba nella Shoah italiana. Nelle due zone di operazione sottoposte al controllo diretto delle autorità tedesche, l'Alpenvorland, il territorio prealpino del Trentino Alto Adige e della provincia veneta di Belluno, e l'Adriatices Küstenland, il litorale adriatico, che comprendeva le province di Trieste, Pola, Fiume, Lubiana, Udine e Gorizia. La sovranità italiana non viene del tutto abolita, ma sostanzialmente è sospesa. Da entrambe le aree l'organizzazione delle deportazioni degli ebrei viene subito presa in carico dalle forze di polizia del Reich. Il dominio di questi territori, già in parte di lingua tedesca, consente a Hitler di coronare un importante progetto politico e militare, riunire alla Germania gli antichi insediamenti di frontiera dell'impero asburgico, riportando sostanzialmente i confini dell'Italia a quelli del 1915, prima della Grande Guerra, e ottenere uno sbocco sul Mediterraneo per il controllo dell'Alto Adriatico. La cattura degli ebrei, come il controllo poliziesco e la repressione dei movimenti partigiani, è affidato al Führer SS und Polizeiführer massima autorità SS di polizia, Odilo Lottario Globocnik, triestino di nascita e molto vicino a Heinrich Himmler, che dall'inizio della guerra aveva svolto il suo ruolo a capo del distretto di Lublino, creato nel governatorato generale, Polonia occupata. Globocnik è molto più di un esperto di questioni ebraiche e di deportazioni, perché quando arriva in Italia ha già maturato un'esperienza criminale di primo livello come uno dei massimi responsabili della Shoah. Dall'autunno 1941 ha, infatti, diretto il programma dell'Action Reinhard, finalizzato allo sterminio degli ebrei polacchi, per la missione in Italia, sollecitato dal suo amico il Gauleiter Rainer, porta con sé a Trieste una squadra scelta di 92 uomini, dei quali molti sono membri della SS e vantano ottime referenze di assassini. Hanno tutti svolto servizio, alcuni con ruoli dirigenziali come Christian Wirth, Kurt Franz, Josef Oberhauser, Franz Stengel, presso i centri di assassinio di massa, sia nel programma detto Aktion T4, lo sterminio dei disabili nel Reich, attuato in false cliniche, adattate a strutture omicide col gas, già nel citato programma Reinhard, realizzato nei centri di sterminio di Belzec, Sobibor e Treblinka e, in parte, nel campo di Lublino, Majdanek. Inoltre hanno preso parte a esecuzioni di partigiani e di oppositori politici nei territori orientali occupati. L'effettivo di uomini a disposizione di Globocnik conta però in totale 430 unità, perché include anche molti ucraini addestrati nel centro di Travniki come guardie dei campi di sterminio per gli ebrei. Pagina 133.